Oggi voglio condividere con voi un messaggio che ho intitolato Nessun dorma. Prima di aprire la Bibbia per la parola del Signore, voglio aprire con una parola di preghiera. Signore, io ti ringrazio come sempre per il privilegio che mi dai di essere qui a predicare la tua parola, Signore. Ti ringrazio perché è un privilegio che non merito sicuramente, Signore. Non ho doti per farlo, Signore, ma tu, per fortuna, puoi guidare la mia bocca, Signore. Ti prego, infatti, di guidare le mie labbra perché non confonda con sciocche parole la semplicità della tua parola, Signore. È una cosa di una semplicità estrema, Signore, che chiunque può comprendere, e io ho sempre timore di confonderla con delle sciocche parole, Signore. Ti prego ancora, guida la mia bocca. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, oggi continueremo la nostra panoramica sul Vecchio Testamento. Come sapete, il programma è cercare di condensare un libro in poco più di mezz'ora. Ora, chiaramente riassumere un intero libro in poco tempo non sarebbe possibile, quindi io sto cercando di mettere l'accento sul cuore del libro, sull'argomento portante, diciamo, su quello che dovrebbe essere chiaro a tutti dopo aver letto quel dato libro. Ricordate, abbiamo iniziato col libro di Giobbe. Il libro di Giobbe è l'argomento portante, chiaramente la prova, lo scopo della prova e il perfetto controllo che il Signore ha sulla prova stessa. Poi abbiamo visto il libro dei Salmi, dove il concetto portante è l'adorazione, il dare gloria a Dio. Il libro dei Proverbi, dove invece il concetto è la ricerca della saggezza, partendo però dal timore dell'Eterno. Non c'è saggezza se non temi l'Eterno, non sei saggio. In Ecclesiaste, al contrario, si parte da un punto di vista umano e si arriva alla conclusione che tutto quello che fa l'uomo sulla terra è perfettamente inutile e l'unica cosa che conta è di nuovo temere l'Eterno. Poi abbiamo visto il libro di Isaia, che ribadisce con forza più riprese che Gesù è Dio. E i libri di Geremia che invece mettono l'accento sul suo grande amore e sulla sua grande misericordia verso il suo popolo, verso di noi. Ora siamo arrivati quindi al libro di Ezechiele, andando in ordine. Nel libro di Ezechiele non c'è un argomento importante, ma ce ne sono due, e sono perfettamente collegati tra loro. Sono argomenti che possiamo trovare in tutti i libri del Nuovo Testamento. Prima di vedere quali sono questi due argomenti, voglio fare una breve introduzione sul contenuto del libro. Ezechiele è un profeta che è chiamato a profetizzare subito dopo Geremia. Geremia sta finendo il suo ministero quando comincia quello di Ezechiele. Il profeta dei lamenti, il profeta che piangeva, si predicava sulle conseguenze del comportamento del popolo. Era un ultimo disperato tentativo di portarli al ravvedimento. Lui predicava che le conseguenze avrebbero portato alla distruzione di Gerusalemme, alla distruzione del Tempio, alla deportazione in Babilonia. E il ministero di Geremia sarà svolto negli ultimi anni del regno di Giuda. Ezechiele invece comincia il suo ministero già in Babilonia, dove era stato condotto col secondo gruppo dei deportati. La maggior parte delle profezie di Geremia abbiamo visto che erano destinate ad avverarsi a brevissimo tempo, escluse quelle di Gesù, che si sono avverate dopo circa 500 anni. Ma quelle di Ezechiele hanno un raggio d'azione molto più vasto. Sono divise in tre categorie. La prima categoria sono profezie che si sarebbero avverate di lì a poco. Era la caduta di Gerusalemme, che era circa 10 anni dopo l'inizio del ministero di Ezechiele. Poi c'erano profezie un pochino più larghe, come il ritorno in patria, che avvenne dopo circa 60-70 anni. Ma nel libro di Ezechiele ci sono tante profezie che ancora devono avverarsi. Sono passati 2500 anni e ancora queste profezie non si sono avverate. Israele profetizza che un giorno il popolo di Israele si ravvederà dei suoi peccati e finalmente riconoscerà che Gesù è Dio. E quello sarà l'inizio del regno millennio, da lì in poi sarà il regno millennio. Ora, l'altra volta avevamo detto, parlando di Isaia, che è uno dei libri più attaccati di tutta la Bibbia. Questo perché chiaramente Satana cerca di mettere confusione sul fatto che Gesù è Dio. Al contrario, il libro di Ezechiele è uno dei meno attaccati dalla Bibbia, ma non perché porta un messaggio meno importante, ma perché è inattaccabile. E hanno cercato di attaccare questo libro, ma non hanno trovato, non sono riusciti a parlare di diversità di stile, perché lo stile è uniforme dall'inizio alla fine del libro. Il messaggio è ripetuto costantemente. E gli eventi sono riportati in ordine e ci sono termini e frasi che sono ripetute costantemente nel libro. Ezechiele ripete molto spesso la frase il figlio dell'uomo. Lui dice spesso la parola del Signore mi fu rivolta. Lui parla della gloria del Signore che mi apparve. La frase che è più importante, che è ripetuta nel libro di Ezechiele, è: allora sapranno che sono il Signore. Dio dice per bocca di Ezechiele molte volte in questo libro che succederà questo e allora sapranno che sono il Signore. Succederà quest'altro e allora sapranno che sono il Signore. Come ho detto prima, ci sarà un giorno che il popolo di Israele riconoscerà finalmente Gesù per quello che è, cioè Dio. Romani capitolo 14 versetto 11 dice: infatti sta scritto, come io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Ma Filippesi 2,10 dice: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranee. Le stesse identiche parole usate per Dio e per Gesù. Tra le altre cose, gli scettici non possono neanche dire che Ezechiele sta parlando di cose che non può sapere, perché per farlo dovrebbero riconoscere che Gesù tornerà, perché le cose che Ezechiele non poteva conoscere tecnicamente era che Gesù tornerà. Lui dice che Gesù tornerà sulla terra e regnerà sulla terra, quindi non possono attaccarlo neanche in questo modo. Nessuno è riuscito a inventarsi un modo per spostare la data di questo libro o dividerlo tra vari autori. E questo ci fa capire che il messaggio di questo libro sta chiaramente a cuore al Signore. In Genesi, capitolo 3, versetto 15, noi troviamo il protoevangelo, quando Dio, parlando a Satana, dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, e il tuo seme e il seme di lei, lui ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il calcagno. Questo è il protoevangelo, cioè la prima promessa di un Redentore a venire. In Ezechiele, nel capitolo 3, troviamo quello che potremmo chiamare il proto-mandato, cioè il primo invito a predicare il Vangelo forte. Il profeta, nel capitolo 3, viene stabilito da Dio come sentinella sulla casa di Israele, concetto che ormai penso vi sia chiaro, visto che il fratello Paul ce lo sta martellando da più di un anno, e spero che abbiate capito che è una cosa importante. Dio dice a Ezechiele: c'è un grave pericolo in arrivo. Tu hai la responsabilità di avvertire dell'arrivo di questo pericolo. Ora, in realtà, in precedenza c'erano già state situazioni di grande pericolo e qualcuno è stato incaricato di avvisare. Pensate a Noè. Noè per 120 lunghi anni avvertì che c'era una distruzione che stava arrivando. Lui predicò per 120 anni che stava arrivando una distruzione senza mai essere ascoltato. Giona predicò per un giorno intero annunciando la distruzione di Ninive e fu ascoltato da tutti invece. Mosè avvertì il faraone, avvertì il popolo d'Egitto tra e tante altre cose che c'era una grandine mortale in arrivo. Geremia e molti altri profeti avevano avvertito che c'erano delle conseguenze per la disubbidienza del popolo. Non era quindi una cosa nuova che qualcuno fosse incaricato da Dio di avvertire di un pericolo in arrivo. Così era anche per Ezechiele. Ezechiele viene detto nel capitolo 3, versetto 11, diciamolo che è sempre meglio. Ezechiele 3, 11, anche se ormai dovreste sapere la memoria. Poi mi disse, e va, recati da quelli che sono in cattività, da figli del tuo popolo, parla loro e di loro, così dice il Signore, l'Eterno, sia che ascoltino o rifiutino di ascoltare. Ezechiele viene mandato a parlare a tutti, come molti altri, anche a chi non vuole ascoltare, ma nei versetti successivi c'è introdotta una novità rispetto a ora, a tutti quelli che sono stati mandati in precedenza. Il versetto 17, Dio dice, figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando udrai una parola dalla mia bocca, li avvertirai da parte mia. Se io dico all'empio, certamente morirai, e tu non lo avverti, e non parli per avvertire l'empio di abbandonare la sua via malvagia perché salvi la sua vita, quell'empio morirà nella sua iniquità, ma del suo sangue domanderò conto a te. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritrae dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà nella sua iniquità, ma tu avrai salvato la tua anima. La responsabilità messa sulle spalle di Ezechiele è davvero grande. L'immagine che viene fatta della sentinella è perfettamente calzante. Una sentinella è messa per avvisare di un pericolo che arriva, ma se la sentinella non avverte che c'è un esercito nemico che sta arrivando e le persone non possono organizzarsi, non possono scappare, non possono difendersi e muoiono, la colpa è della sentinella. La sentinella è responsabile del sangue versato per la sua negligenza e la sentinella pagherà le conseguenze. Nelle sentinelle umane c'è la corte marziale per una cosa del genere, ma è una cosa temuta. Ma Dio, parlando a Giobbe, sta parlando del Leviatan, in Giobbe 41,10 disse: nessuno è tanto audace da osare provocarlo, cioè il Leviatan. Chi dunque è in grado di stare fermo davanti a me? Dio stava dicendo a Giobbe: tutti temono questa creatura, perché non temono anche il suo creatore, che sicuramente è più potente? Se una sentinella mandata dagli uomini, nominata dagli uomini, teme giustamente le conseguenze della sua mancanza, non dovrebbe temere molto di più una sentinella nominata da Dio? In Marco 16 Gesù dà il grande mandato. Dice, poi disse loro: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. Questo è il grande mandato, come dicevo, anticipato nel libro di Israele, di Ezechiele, e è ripetuto in tutti e quattro i Vangeli e anche nel libro degli Atti. Questa è la nostra responsabilità, è la nostra nomina a sentinelle. Il versetto 16 dice che chi non avrà creduto sarà condannato. Aprite a Romani capitolo 10. Versetto 13 di Romani 10. Dice, infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Al versetto 14 aggiunge, come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? È una conseguenza. Per credere devono udire. Per udire deve esserci qualcuno che gli parla. Questa è la nostra responsabilità, questo è il mandato, questa è la nomina sentinella. E Paolo, nella lettera a Romani, dice che per credere devono udire, per udire ci deve essere qualcuno che predichi. c'è un pericolo che sta arrivando, è un pericolo molto grande, c'è uno stagno di fuoco in cui saranno lanciati quelli che non hanno creduto. Tutti possono salvarsi, tutti possono evitare di finire in quello stagno, ma devono essere avvertiti. E noi siamo incaricati di farlo, noi abbiamo la responsabilità sulle nostre spalle di avvertirlo. Noi come Ezechiele siamo stati costituiti sentinelle, non per la casa di Israele, ma per il mondo intero. E noi siamo responsabili per tutte quelle persone che finiranno in quello stagno per non essere state avvertite. Il mandato è così importante che a Ezechiele viene ripetuto due volte, capitolo 3 e capitolo 33, 5 volte è ripetuto nel Nuovo Testamento. Gesù lo dice ai discepoli: se sei un discepolo, lo dice anche a te. Paolo era cosciente che era una grande responsabilità. In 1 Corinzi, capitolo 9, versetto 16, lui dice: se io predico il Vangelo, non ho nulla da gloriarmi, perché è una necessità che mi è imposta. Guai a me se non predico il Vangelo. Guai a me se non predico il Vangelo. Paolo era cosciente che era un pericolo, una cosa grave, non un pericolo, ma una cosa grave non predicare il Vangelo. Non vuol dire che perderai la salvezza se non lo fai, non sarai fucilato come succede a una sentinella umana. Ma Dio disse a Ezechiele: se non avverti l'empio e quello muore nei suoi peccati, io ti chiederò conto del suo sangue. Come ti sentirai quando ti presenterai davanti a Gesù? Con le mani sporche di sangue, di tutte quelle persone che sono nello stagno di fuoco per non essere state avvertite da te. È una responsabilità tremenda. Una volta qualcuno mi ha raccontato che un missionario, uno dei primi missionari inglesi che era in Cina, stava parlando con un cinese che aveva da poco accettato il Signore. E questo gli chiese più o meno così: ma voi in Inghilterra, da quanto tempo conoscete questa storia di Gesù che ci offre la salvezza col suo sacrificio? Ingenuamente rispose: praticamente da quando è successo. E quest'uomo, piangendo, disse: ma perché allora non siete venuti prima? Mio padre è morto senza saperlo. È una cosa terribile, è una responsabilità tremenda. C'è una grande urgenza perché il tempo sta finendo. Ora io non voglio dilungarmi troppo su questo argomento, perché già Paul l'ha fatto e lo sta facendo. Voglio vedere che c'è un altro argomento nel libro di Ezechiele che è altrettanto importante. Il secondo argomento è collegato a questo. Andate a Matteo 28, leggiamo il grande mandato in Matteo, che differisce un pochino. Matteo capitolo 28. Versetti 19 e 20. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, sono con voi per tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Gesù non dice ai discepoli: andate, fate discepoli e poi lasciate che si arrangino. Non dite: importante che fate discepoli, poi quello che fanno non ha importanza. No, andate, fate discepoli, battezzateli, ma poi insegnatevi tutto quello che io vi ho comandato. La responsabilità è ancora maggiore. Non basta avvertire del pericolo, non basta radunare il gregge. Il gregge va anche guidato. Gesù va fatto crescere. Il Signore ha scelto delle persone per farlo, il Signore ha dato dei doni. Efesini capitolo 4, Efesini capitolo 4, versetti 10 in avanti. Colui che è disceso è lo stesso che anche salito al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo, cioè della Chiesa, finché giungiamo tutti all'unità della fede e alla conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura e della pienezza di Cristo. Ora, qui ci sono cinque categorie. Le prime due, apostoli e profeti, erano categorie limitate, doni che erano limitati ai primi tempi della Chiesa, doni che non sono cessati. Le altre tre sussistono ancora, evangelisti, pastori e dottori, e servono per guidare il gregge. Sono doni per radunare gli evangelisti, per guidare i pastori e i dottori. Ma tutti i libri del Nuovo Testamento, oltre ad annunciarci che dobbiamo annunciare il Vangelo, ripetercelo costantemente, mettono in guardia su una cosa: sui falsi dottori e sulle false dottrine. Un esempio su tutti lo troviamo in Secondo Pietro, capitolo 2. Versetto 1 dice: ora vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, nei tempi di Israele, come pure vi saranno fra di voi dei falsi dottori, che introdurranno di nascosto eresie di perdizione e, rinnegando il padrone che li ha comprati, si attirranno addosso una fulminea distruzione. Perché sto parlando di questo? Torniamo a Ezechiele, capitolo 13. Versetto 2 dice: figlio d'uomo, profetizza contro i profeti di Israele che profetizzano, e di a quelli che profetizzano secondo il loro cuore: ascoltate la parola dell'Eterno. Così dice il Signore l'Eterno: guai a profeti stolti che seguono lo spirito senza aver visto nulla. Guai a voi, dice Dio. Guai a voi che, dicendo di parlare per bocca mia, dite cose che io non ho mai detto. Questo è un avvertimento pesante. Guai a voi. Se Dio promette guai, non è bene stare da parte di chi li riceve. I falsi dottori, con le loro false dottrine, ingannano le persone semplici, le confondono, gli fanno credere cose non vere. Persone che si accorgeranno dell'inganno il giorno che verranno lanciate in quello stagno di fuoco. All'improvviso, senza saperlo, passeranno da una certezza che è falsa a una triste verità, che quello che gli era stato raccontato non era vero. Persone che erano convinte di avvicinarsi a Dio, ma che sono state allontanate in realtà da Lui. In Luca capitolo 11, versetto 52, Gesù dice ai farisei: guai a voi, dottori della legge, perché avete sottratto la chiave della scienza. Voi stessi non siete entrati e avete impedito l'accesso a coloro che volevano entrare. In Matteo capitolo 15, versetto 14, dice ancora: lasciateli, sempre parlando dei farisei, sono ciechi, guide di ciechi, e se un cieco guida un altro cieco, entrambi cadranno nella fossa. È una grave cosa, ma andiamo al capitolo 34 di Ezechiele, perché la cosa va avanti in Ezechiele. Non si limita a parlare di falsi profeti, ma parla di un'altra cosa. Capitolo 34, versetto 2: figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di a quei pastori: così dice il Signore l'Eterno, guai ai pastori di Israele che pascano se stessi. I pastori non dovrebbero invece pascere i gregge? Voi mangiate il grasso, vi vestite di lana, ammazzate le pecore grasse, ma non pascete i gregge. Non avete fortificato le pecore deboli, non avete curato la malata, non avete fasciato quella ferita, non avete riportato a casa la smarrita e non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con forza e durezza. Così, per mancanza di pastore, esse si sono disperse e sono diventate pasto di tutte le fiere della campagna e sono disperse. Se i falsi pastori, i falsi dottori sono un pericolo per i non credenti, ma anche per i credenti. I cattivi pastori sono un pericolo altrettanto grande. Sono persone che svolgono il loro ministero non per responsabilità, ma lo svolgono per la propria gloria. Persone che non si curano di tenere la Chiesa ferma e salda in una sana dottrina, ma che predicano solo per il desiderio di sentirsi dire bravo. Bravo, bel messaggio, mi piace. Persone che prima o poi abbandoneranno il ministero, a cui forse non erano neanche state chiamate. Persone come Dema, secondo Timoteo, Paolo scrive a Timoteo, capitolo 4, perché Dema mi ha lasciato, avendo amato il mondo presente, se n'è andato a Tessalonica. Persone come Diotrefe, terzo Giovanni, capitolo 1, versetto 9. Io ho scritto alla Chiesa, ma Diotrefe, che ama avere il primato fra di loro, non mi riceve. I falsi dottori allontanano le persone dalla verità. I cattivi pastori possono fare male, molto male alla Chiesa, ai credenti. Un gregge senza guida può perdersi, può essere preda dei lupi, un credente senza guida anche. Un ovile senza manutenzione può crollare. Una chiesa può chiudere a causa di un cattivo pastore. E il libro di Ezechiele ci fa capire quanto grandi siano le nostre responsabilità. Avvertire del pericolo, crescere, far crescere la Chiesa in una sana dottrina, fortificare i deboli e far crescere tutti nella fede. Preghiamo al Signore perché ci guidi in queste cose.